Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. L'ARS, l'Assemblea regionale siciliana, martedì si riunirà per discutere la mozione trasversale che impegna il presidente della regione Crocetta a costituirsi in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale contro l'impugnativa del governo nazionale sulle leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana. Il documento è stato firmato dai rappresentanti di quasi tutti i gruppi parlamentari. L'occasione sarà anche quella di discutere della scarsa presenza in aula del governatore, soprattutto se anche in quell'occasione invierà qualche sostituto per impegni istituzionali precedenti. Sulla cronica assenza del governo a Sala d'Ercole era intervenuto il presidente dell'ARS Ardizzone, dichiarando con fermezza che occorre rispetto per le istituzioni e per il Parlamento. La politica non si fa nei corridoi, si fa in aula. Niente sanzioni per 4 mesi per i cittadini e le imprese che denunciano la presenza di amianto in manufatto e di edifici di loro proprietà. Finanziamenti senza tagli per i comuni che presentano i loro piani entro 120 giorni. Un emendamento del Movimento 5 Stelle approvato all'ARS nel quadro del disegno di legge stralcio licenziato dall'Aula riapre i termini della legge 10 del 2014, di fatto finora bloccata. Cittadini ed imprese avranno ora 120 giorni a disposizione per l'autodenuncia, per segnalare cioè la presenza di amianto in immobili ed aree di loro proprietà senza incorrere nelle sanzioni previste da 1.700 a 3.000 euro dalla legge licenziata a Sala d'Ercole 2 anni fa. L'emendamento riapre pure i termini, sempre 120 giorni, concessi ai comuni per la presentazione del loro piano amianto senza incorrere nelle decurtazioni dei finanziamenti 40% previste per i ritardatari. I laboratori d'analisi non dovranno restituire all'assessorato le somme incassate col vecchio tariffario, almeno fino a gennaio. Infatti il governo non potrà più chiedere un euro di rimborso alle strutture convenzionate. Lo ha deciso il TAR con una ordinanza che rischia di creare seri problemi al bilancio regionale. Il Tribunale amministrativo infatti ha accolto il ricorso avanzato dai laboratori, sospendendo il recupero e rimandando tutto all'udienza di merito del 17 gennaio 2017. Fino ad allora le strutture non dovranno versare un euro all'assessorato. E adesso in bilancio rischia di crearsi in una vera e propria voragine, visto che la somma complessiva da recuperare, secondo l'amministrazione regionale, ammonterebbe a circa 150 milioni di euro. Emergenza rifiuti. Il governo nazionale ha chiesto a quello regionale come condizione per erogare i fondi necessari per l'emergenza rifiuti l'istituzione di un ente, ESER, ente di governo per il servizio dei rifiuti, che unisca le competenze di tutti gli ex SIATO e delle società di gestione. Compito di questo ente sarà quello di gestire gli appalti e di fissare le tariffe, oltre ai progetti per termovalorizzatori, che oggi costerebbero il triplo in virtù del fatto che non sono più considerati fonti di produzione di energia assimilabili alle rinnovabili e dunque non beneficerebbero del contributo straordinario CIP6 e che anche i siciliani oggi pagano nella bolletta elettrica per finanziare i 56 termovalorizzatori sul territorio nazionale e per abbassare la tariffa in vigore. Arrivati al porto di Augusta questa mattina 340 profughi soccorsi dalla Guardia Costiera in diversi interventi SAR, Search and Rescue. Sono in gran parte siriani, oltre a qualche decina di iracheni. Dall'Osservatorio per i migranti delle Nazioni Unite sottolineano come per la prima volta dopo un anno arrivano rifugiati siriani e iracheni partiti dall'Egitto. Gli altri migranti saranno portati in nave nei porti di Palermo, Catania e Crotone. Il monoblocco ospedaliero Giovanni Paolo II comincia a muovere i primi passi e si appresta a diventare l'ospedale di riferimento di tutto il territorio ibleo. Il prossimo 6 giugno, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi, il nuovo ospedale di Contrada Cisternazzi aprirà i battenti, un'apertura comunque che non riguarderà tutta la struttura ma la prima parte funzionale, ovvero i locali della medicina nucleare. Avola, insegnante aggredita in classe dai familiari di un alunno. Shock davanti a studenti di 8 anni. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dall'insegnante Carmela Fugali quando intorno alle 11 nell'aula dell'Istituto Comprensivo Elio Vittorini di Largo Sicilia ad Avola si è vista spuntare madre e sorella di un alunno. La sorella teneva l'insegnante 65enne per i polsi mentre la madre cercava di strangolarla con il foulard che per fortuna si è rotto. Le grida della docente intanto avevano allarmato i bidelli della scuola che sono intervenuti per portare la calma. Poi la stessa è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Maria in stato di shock. Il referto parla di escoriazione al collo e ai polsi e una prognosi di 7 giorni. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Avola, ma anche il dirigente scolastico, per comprendere i motivi dell'accaduto. È accusato di detenzione e spaccio di droga Giovanni Caruso, 25 anni di Avola. L'uomo è stato arrestato dalla polizia nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio. Sono ritenuti gli autori della rapina compiuta il 3 agosto 2015 ai danni dell'agenzia di scogliette della Banca Agricola Popolare di Ragusa e sono Antonio Tinchino, 45 anni di Comiso, e Giuseppe Sortino, 34 anni, originario di Carlentini. L'operazione conclude un'articolata attività investigativa iniziata nell'immediatezza della commissione di una rapina avvenuta poco dopo le 12 del 3 agosto del 2015 presso la filiale di scoglietti della Banca Agricola Popolare di Ragusa, quando due uomini di nazionalità italiana armati di taglierino erano penetrati nell'istituto di credito minacciando il cassiere davanti agli occhi di alcuni clienti. La Banca Agricola Popolare di Ragusa della frazione Rivierasca è ubicata nei pressi della centralissima piazza Cavour. Erano bastati pochi attimi ai rapinatori per razziare un bottino di 10.000 euro con velocità e freddezza da professionisti e darsi quindi alla fuga. Avrebbe compiuto diversi furti ai danni di clienti dei supermercati di Ispica intenti a fare la spesa nei primi mesi di ottobre, mentre era agli arresti domiciliari. Per questo motivo i carabinieri della locale stazione hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di furto aggravato a Salvatore Carbone, 60 anni di Siracusa, detenuto nel carcere di Cavadonna. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal GIP Giovanni Giampiccolo su richiesta del sostituto procuratore Valentina Botti, su base degli indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri durante le indagini, avviate dopo la denuncia di una donna che al momento di pagare si era accorta che le avevano sottratto dalla borsa il proprio portafogli contenente denaro contante ed una tessera bancomat che sarebbe stata usata subito dopo per effettuare diversi prelievi per circa 2.000 euro. Altri casi simili si erano verificati nei giorni successivi. I militari sono giunti a Carbone dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dei vari supermercati e degli istituti bancari dove erano stati effettuati i prelievi. Anche la polizia locale di Modica si dota dello street control, ovvero quello strumento dotato di telecamere in grado di riprendere e fotografare le targhe delle vetture in strada nel raggio di 20 metri e rilevare eventuali infrazioni. Il sistema, che sarà operativo nel territorio della città cominciando da mercoledì 1 giugno, garantisce il perfetto supporto in mobilità all'operatività quotidiana degli agenti. È utile per sanzionare le auto in sosta vietata e per eseguire controlli documentali sui veicoli. Questo dispositivo non serve solo per contrastare il fenomeno delle auto in doppia fila. Tramite questo strumento, infatti, si possono incrociare i dati del database della polizia locale con quelli delle associazioni della motorizzazione, rilevando quindi anche il proprietario del veicolo, bollo, auto rubate, non revisionate o senza assicurazione. E a Rosolini cosa succede? Niente di tutto questo. Siamo al solito ritornello con i tanti a chiedersi: ma se non vediamo neanche una pattuglia in giro tra le vie cittadine ferma a controllare o agli incroci, come possiamo aspettarci innovazioni? a Rasolini l'anarchia è sovrana. Automobilisti indisciplinati, macchine a doppia fila e tripla fila. Strade larghe che ad un tratto diventano strette per via del parcheggio selvaggio, motorini che scorazzano per le vie cittadine senza targa, per non parlare sull'uso del casco. Non sarebbe il caso, e lo chiediamo a chi di competenza, di dare un segnale forte, anche minimo, alla città? A che servono i cestini portarifiuti? A che servono i cestini per deiezione dei cani se non vengono usati perché manca il controllo? La segnaletica orizzontale e verticale, se nessuno la fa rispettare, a cosa serve? Con grande senso di civiltà di noi tutti cittadini, e perché no, un minimo di controllo da parte dei nostri cari vigili urbani, forse qualcosa di positivo ne verrebbe fuori. Rosolini, sono tre le conferenze programmate nell'ambito del concorso letterario Scripta Manent, indetto dalla locale associazione Cultura e Dintorni e patrocinato dall'assessorato alla cultura del comune di Rosolini. Il primo appuntamento è previsto per domani, sabato 14 maggio, alle ore 18.30 presso il Cineteatro Santa Caterina, con tema la dieta mediterranea contro false diete, relatore il dottor Giorgio Calabresi. Ancora da Rosolini, pittori all'aria aperta, riscoprendo la relazione con la città, e il tema dell'estemporanea d'arte in programma domenica 22 maggio prossimo, organizzato dalla politico-culturale Piazza Civica nell'ambito degli eventi inseriti nel più ampio programma programmati della primavera in Piazza Civica. Il progetto, spiegano gli organizzatori in una nota, consiste in un evento artistico, comunicativo e culturale orientato in cui la bellezza del centro storico dovrà essere interpretata, rappresentata ed esaltata attraverso l'arte e la creatività dei partecipanti. L'estemporanea ha lo scopo di stimolare sempre più l'interesse per la riscoperta, tutela e salvaguardia del centro storico e di coinvolgere pittori di mestiere o dilettanti che vogliono interpretare o ritrarre dal vivo gli angoli più caratteristici del territorio rosolinese. A conclusione della giornata, i lavori realizzati saranno utilizzati per allestire una mostra temporanea nei locali di Piazza Faustino Maltese, lungo Corso Savoia, dove è prevista anche una serata musicale nel corso della quale verranno premiati le tre opere più interessanti: primo premio 500 euro, secondo premio 200 euro, terzo premio 100 euro. Concludiamo il nostro giornale con una nota politica. Dopo la tempesta, la quiete. Metaforicamente parlando, sembra quanto stia accadendo sul fronte politico cittadino rosolinese, dopo i fulmini e le saette delle settimane scorse che hanno determinato una nuova mappa politica in seno al civico consesso. A meno che si tratti di quiete apparente, una quiete solo di facciata, come si vuole dire, che sotto la cenere covi ancora fuoco. La crisi, sostengono in tanti, c'è e continuerà ad esserci fino a quando ci saranno rapporti politici che si basano su un modo di concepire la politica come così, ahimè, è concepita oggi a Rosolini, dove si predica bene e si razzola male, anzi malissimo. Se si intende fare seriamente politica in questa città, occorre immediatamente fare chiarezza e consentire a chi è stato eletto di svolgere appieno il suo mandato oppure avere il coraggio di voltare pagina. Il risultato di 13 a 7 potrebbe fare apparire eclatante la vittoria fuori discussione, ma così non è. È un risultato che non favorisce e non premia nessuno. Ripetiamo, non patteggiamo per nessuno, questo sia chiaro a scanso di equivoci, ma rimaniamo nella piena convinzione che a colui il quale è stato chiamato democraticamente al governo della città si è consentito di lavorare con la serenità necessaria che il compito richiede, gli sia data la possibilità di andare oltre l'ordinaria amministrazione, come qualcuno afferma ripetutamente, e attraverso un confronto serio democratico, nonché proficuo, perseguendo l'impellente esigenza di riportare alla luce la vera politica tesa veramente a perseguire il bene della città. Sì, quel bene che spinge a spogliarsi di qualsiasi interesse personalistico e mostrandosi in grado di rimettere in moto quel desiderio di creare e orientare le aspettative, di guardare al futuro, di progettare, di andare oltre e raggiungere obiettivi tanto ambiziosi. Le tensioni interne a gruppi e gruppetti e l'agire in nome della logica del consenso ad ogni costo si rivelano essere pessimi requisiti in grado solo di alimentare ulteriore confusione tra i cittadini, nonché di svilire la funzione di indirizzo della politica, annientando le buone pratiche che dovrebbero appartenere ad ogni buon politico, sia esso amministratore o consigliere comunale. L'invito quindi a tutti di non smarrire il significato del cambiamento e non ingenerare illusioni pericolose nei cittadini, che hanno bisogno di veri punti di riferimento. Si conclude così anche per oggi questo appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.